grazie che allungo, visto quanti anni, no? Quando il curriculum si allunga, io ho tante esperienze, vuol dire che insomma, gli anni vanno avanti, ma a me piace che gli anni vadano avanti. E, come dire, il tempo della formazione è, come si dice, un tempo lento, è anche un tempo bello, perché è quello che ci permette di toglierci per un po' dalla urgenza della vita professionale quotidiana. Io dico anche, per quanto riguarda le tematiche che affronteremo oggi, toglierci un po' anche dalle urla, dai rumori di un'opinione pubblica, no? Che accentua l'attenzione sulla fronte, accentua l'attenzione prevalentemente sulle disfunzioni, su quello che non va. E l'esperienza di formazione non è un'occasione di, secondo me, di riflessione solo per chi entra in formazione, no? Per chi viene qui a formarsi, ma è sempre un po' un'esperienza di riflessione anche per chi deve venire a formarvi. Quindi anche in questo caso, sapendo di dover venire a ragionare, a riflettere assieme a un pubblico di persone che lavorano, che sono esperte delle tematiche familiari, ho provato a pensare evidentemente a cosa poteva essere più significativo trasmettere, su cosa poteva valer la pena di ragionare insieme. Parlare di trasformatori familiari, chiedo scusa per la voce ma ho avuto l'influenza questa settimana, quindi spero che voi capiate, parlare di trasformatori familiari, come dice il titolo della relazione che mi è stata assegnata, voi capite che significa un po' come parlare del mutamento della vita, significa parlare del mutamento di tutti i fenomeni, i processi vitali, sociali, antropologici, culturali. E su questo tema delle trasformazioni familiari si è lavorato molto, si è scritto molto, molte cose voi avrete letto, un po' ogni disciplina ha costruito una sua narrazione sul mutamento familiare, ha raccontato a suo modo, dalla sua prospettiva, che cosa cambia nella famiglia come struttura, come istituzione, nella famiglia come insieme di relazioni. Nella sociologia, nella disciplina che io pratico, si può dire che fin dagli albori, fin dagli inizi classici, no? Hanno messo a fuoco la trasformazione della famiglia come un evento importante della trasformazione sociale. Nella misura in cui la famiglia è considerata istituzione sociale, è profondamente attraversata dal cambiamento che trasforma tutta la società. E si è cominciato già dall'età dell'Ottocento, non voglio farvi la storia, tranquilli, a ragionare di crisi della famiglia, questa parola crisi, questo termine crisi, che è un po' come un jingle che ci siamo portati dietro e che continuiamo a portarci dietro. Qual è il discorso oggi comincia che non riproponga il tema della crisi della famiglia? C'è il testo che ha prodotto la CEI sulla sfida educativa, quando parla di famiglia, comincia con questa affermazione: oggi la famiglia è in crisi. Voglio dire, è una prospettiva, no? Questo del mutamento, ma un mutamento che, come ogni crisi, porta con sé delle difficoltà. Questa prospettiva, come dire, accompagna tutta la storia delle relazioni familiari. Allora, è chiaro che io qui, in questo contesto, per il tempo che ci è dato, non posso ricostruire tutta la narrazione della sociologia, e ho provato a fare delle selezioni, pensando a voi, pensando al contesto in cui venivo a parlare, ho fatto delle ipotesi e ho selezionato alcuni nodi di riflessione. Quindi non parlerò di tutte le trasformazioni familiari, soprattutto non parlerò delle trasformazioni strutturali, delle trasformazioni demografiche, delle trasformazioni della creatività, che sono quelle di cui si parla normalmente, che credo che tutti voi abbiate settimana a disposizione abbiate letto molto, non perché non siano importanti, ma perché vorrei provare proprio con voi a ragionare su alcune questioni che come dire, non sono specifiche del terreno dell'adozione, del resto questo a me non è stato chiesto, no? Sono più generali, proprie delle relazioni familiari, e le adozioni sono parte di questa grande trasformazione. Quindi vorrei provare, ho selezionato tre nodi di riflessione che vorrei un po' sottoporre proprio alla prova delle vostre esperienze e delle vostre analisi. Cioè, io vi dico che cosa mi viene in mente, che cosa reputo importante assumere come elemento di riflessione oggi ragionando di famiglia. Quali sono i nodi su cui noi dobbiamo lavorare? Quali sono le problematiche che stanno emergendo? Uso questa parola emergendo, non volendo o rifiutando di parlare dell'emergenza educativa come patologia, come scenario drammatico, no? Anche qui, come si parla di crisi di famiglia, oggi non c'è ragionamento sull'educazione che non parta mettendo in evidenza che siamo di fronte ad una emergenza educativa, dove la parola emergenza è segno di difficoltà grave, è segno di qualcosa che non funziona, è segno di patologia. Allora, io parlo di processi emergenti, quindi il riferimento è all'emergenza, ma emergenza come qualcosa che sta nascendo, che come tutte le cose umane che nascono, sono affrontabili in maniera ambivalente. Ambivalente non vuol dire compromissorio, vuol dire possono esserci rappresentazioni diverse e possono esserci esiti diversi di questo nuovo che emerge. Dobbiamo abituarci a leggere la realtà che si trasforma un po' cercando di cogliere veramente i segni dei tempi, quello che sta venendo fuori, quello che sta germogliando, perché come operatori, come educatori più in generale, noi possiamo poi essere in grado di progettare e di accompagnare questo nuovo che germoglia, cercando di porre un freno a quello che non va, a quello che può creare difficoltà, ma soprattutto cercando di farne il cuore e quindi di dare gambe a quel buono, a quel nuovo che sta venendo fuori. Quindi la prospettiva dell'emergenza io la rifiuto se significa, come dire, sofferenza, se significa disperazione, ma la assumo come un grimaldello per capire che cosa sta cambiando, per poter attrezzarci noi a supportare questo cambiamento in maniera positiva. Allora, dicevo, sono tre nodi che ho selezionato tra i tanti possibili. Il primo ha a che fare con, io la chiamo una riemergenza della famiglia come luogo di relazioni che hanno pubblica rilevanza. E cercherò di spiegare cosa vuol dire che riemerge una rappresentazione sociale diffusa della famiglia come luogo che è rilevante dal punto di vista pubblico, dal punto di vista della società. E questa riemergenza la si capisce se la confrontiamo con una rappresentazione che, per quanto riguarda l'Italia nel mondo occidentale, ha avuto, come dire, un suo culmine negli anni 80 e 90 del secolo scorso. E la grande trasformazione della modernità in Occidente, appunto soprattutto alla fine del Novecento, ha messo in primo piano, vorrei capire se siete d'accordo con me, soprattutto la famiglia come spazio privato, come spazio della intimità degli affetti, come luogo che è attenta, deve essere attenta ai bisogni soggettivi, al benessere delle persone, alla realizzazione dell'individuo, e una realtà privata in cui trova in qualche modo applicazione un'idea non certo recente ma rafforzata dell'amore come basato sulla, come dire, sulla libera scelta dell'individuo, un elemento antico, romantico, ma che in questa visione privata della famiglia diventa questione riconosciuta e centrale. Quindi la famiglia è diventata, in questa prospettiva, una istituzione, anzi, dicono Berger e Luhmann, diventa l'istituzione più importante della sfera privata. È anche il luogo in cui le persone trovano, cercano la loro realizzazione individuale, cercano, è qualcosa, cercano anche il rafforzamento della loro, del loro significato, del loro valore all'interno della società. E come spesso accade, questa rappresentazione, diciamo, della famiglia come luogo privato, come luogo grande della sfera privata, ha convissuto con realtà ben più eterogenee, in cui non solo la famiglia non è stata il luogo di benessere, di realizzazione degli individui, ma è stato il luogo di difficoltà, in cui come dire, i vincoli sociali ed economici sono stati ben presenti, e non è, le relazioni non sono guidate solo dalla libertà personale e dalla libera espressione dei soggetti. Ed è anche vero che anche in questo momento in cui, secondo me, secondo la mia lettura, la famiglia è interpretata prevalentemente come sfera privata, anche in questo periodo, in Italia in modo particolare, ci sono state forze, correnti, posizioni valoriali o politiche che comunque hanno continuato a ragionare di famiglia anche come istituzione sociale, che penso prevalentemente all'area cattolica, per quanto riguarda non solo alla Chiesa, ma anche ai partiti che si facevano all'area cattolica, che hanno continuato sempre a mettere in evidenza il significato sociale, il significato della famiglia fondata sul matrimonio come istituzione, cioè un filo rosso che ha continuato a persistere minoritario mentre è nato questa grande trasformazione. Io credo che oggi, e questa è la lettura che faccio, si stia sviluppando, tra tante ambiguità e ambivalenze, una rinnovata attenzione, sia pratica che di principio, alla valenza pubblica delle relazioni familiari, cioè che sia di nuovo cresciuta l'attenzione in maniera diversa rispetto al passato, rispetto ad epoche precedenti, sia cresciuto proprio questo riconoscimento sociale alla famiglia, alle famiglie. Non mi perdo a dibattere sul fatto che si deve usare un termine o l'altro, per la sociologia comunque le famiglie sono eterogenee, qualsiasi sia la visione ideologica e valoriale che si ha della famiglia medesima. Quali sono i segni, quali sono gli indicatori che ci parlano di questa nuova rilevanza pubblica della famiglia? C'è un indicatore pratico che è sotto gli occhi di tutti, che riguarda in particolare la nostra realtà italiana, che riguarda questi anni di crisi economica. La famiglia, le famiglie sono di fatto il grande ammortizzatore sociale di fronte alla crisi. Cioè, voglio dire che qualsiasi sia la posizione ideale che si ha nei confronti delle famiglie o della famiglia, di fatto la famiglia e le famiglie hanno funzionato come uno dei pilastri di guerra, sia nei confronti degli anziani, sia nei confronti dei giovani, sia nei confronti dell'infanzia. Non si può dire che la famiglia non abbia rappresentato, non continui a rappresentare in Italia la principale risorsa, quello come si dice, il principale ammortizzatore sociale di fronte alla crisi economica imperante. In questo ambito del welfare, se voi analizzate le ricerche, la letteratura degli ultimi anni, voi vedrete che non solo la famiglia di fatto ha funzionato come pilastro del welfare, ma nelle teorie degli ultimi anni la famiglia è affermata come luogo significativo delle pratiche di welfare. E qui ci sono ovviamente posizioni molto differenziate che attraversano la normativa, attraversano gli orientamenti sia nazionali che delle varie regioni, per cui accanto a posizioni che comunque identificano nella famiglia una risorsa importante del welfare e fanno della famiglia il luogo anche dell'empowerment delle persone, ci sono altre posizioni che evidenziano in maniera forte proprio la famiglia come un nuovo settore che va preso in considerazione in sé per sé, sia nel momento della pratica che nel momento della progettazione. Il mio collega professor Donati, che molti di voi conosceranno, sostiene che nella Welfare Society la famiglia è non solo una delle realtà che possono usufruire di servizio o partecipare ai servizi, ma la famiglia è proprio considerata come il quarto settore, non più parte del terzo settore, quindi della società civile, ma è un quarto settore che di diritto deve entrare dentro fin dalla fase della decisione politica e non solo nella fase della realizzazione delle pratiche. Questo mi sembra, come dire, rappresentare una trasformazione in corso molto significativa su cui bisogna confrontarsi, perché a seconda della posizione che si prende evidentemente cambiano le realtà, le pratiche e le modalità di utilizzo delle risorse. Al di là del welfare, io ritengo che questo riemergere della famiglia come luogo rilevante pubblicamente, e questo riemergere della famiglia come istituzione pubblica si è collegato in larga misura alle tematiche dell'educazione, alle tematiche educative. E che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'opinione pubblica, c'è cioè un orientamento anche delle discipline socio-educative che dopo anni di forte valorizzazione della centralità della scuola hanno invece come dire, ragionato e messo al centro dell'attenzione le relazioni familiari, il contesto familiare come un luogo significativo, come un luogo ineludibile, come un luogo importante per lo sviluppo delle nuove generazioni. Io direi non solo come sviluppo delle nuove generazioni, ma anche per la crescita delle persone, anche in età adulta, in età anziana, che vivono all'interno del contesto familiare. E qui c'è evidentemente anche, andando all'indietro, una spinta forte giuridica nella Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, quello che riconosce nella famiglia, no? Un diritto di ogni bambino, nella famiglia un luogo importante per la crescita di tutti, ma anche osservando la società, osservando i comportamenti delle persone. A me sembra di osservare che, attenzione ai bambini e la valutazione dell'importanza della famiglia per i bambini diventasse oggi una ragione cardine della famiglia. Cerco di spiegarlo. Voi provate a pensare a come si costruiscono le famiglie nelle nuove coppie. Aumentano, lo sappiamo tutti, le convivenze, l'andare a stare insieme senza rendere pubblico dal punto di vista istituzionale, attraverso il matrimonio, questa decisione di vivere insieme. Se osserviamo, non ci sono statistiche precise, ma se osserviamo le situazioni, vediamo che la decisione di fare un figlio, la nascita di un figlio, la nascita di bambini, rappresenta nella larga parte dei casi l'occasione per mettere su famiglia in maniera istituzionale attraverso il matrimonio. È come se si dicesse, non mi fido della continuità della relazione, o per meglio dire, io adulto sono libero di conservare la mia possibilità di reversibilità delle scelte, cioè non mi fermo sulla fedeltà coniugale. Non è questa una motivazione sufficiente per fare matrimonio, o il matrimonio non è segno di questa fedeltà, ma il matrimonio è segno del fare famiglia, cioè del mettere su dei bambini che arrivano, quindi un'idea della famiglia come un luogo che in qualche misura ruota attorno alla generazione, che è anche questo, secondo me, un indicatore di un riconoscimento della famiglia come il luogo pubblico, come un luogo pubblico, come un luogo che diventa importante nella misura in cui io mi assumo non la responsabilità di nessun altro adulto, ma la responsabilità nei confronti dei bambini, nei confronti delle nuove generazioni. Come se i bambini fossero un po' dei costruttori di famiglia, come dico io. Sono rimasta stupita anche da genitori che mi dicevano, dopo una separazione, una ricomposizione di una convivenza, mi dicevano: sia mia figlia che mi spinge, adesso che sono rimasta incinta un'altra volta, la figlia del primo matrimonio, a sposarmi. Io lo farò per accontentare questa figlia e il suo bisogno di normalità. C'è un po' come trasformare, no? Mettiamo i bambini al centro, dice la Garalini, poi lo riprenderò più tardi, ascoltiamo i bambini, chiediamoci però se questo non è un ribaltamento e che significato può avere, no? Questa centratura della costruzione della famiglia sui bambini. Io vedo in qualche misura un richiamo alla istituzione, alla valenza pubblica dell'istituzione familiare, forse tratta trasversale, vedo anche nella richiesta di formalizzare le unioni gay, le unioni omosessuali. Non c'è in questa richiesta, a mio parere, solo il bisogno di garantie, di pensioni, di poter usufruire dell'abitazione, eccetera, eccetera. Ma c'è come un bisogno di riconoscimento pubblico delle famiglie, un riconoscimento come se ci fosse bisogno di avere una identità, un'appartenenza che gli altri riconoscono attraverso il farsi pubblico della relazione. È un po' anche questa richiesta di trasformare in qualcosa di formalizzato le convivenze con delle anagrafi, delle convivenze, cioè, come dire, di fronte alla fragilità e alla difficoltà, c'è però, ci sono degli indicatori che mi sembrano parlare appunto di questa rappresentazione che circola e che è veramente diversa rispetto all'idea di una famiglia privata e delle relazioni e del sesso come relazioni che hanno a che fare con il privato delle persone. Qualche volta, di fronte a quello che sta succedendo in questi mesi e questo ragionare pubblico delle, chiamiamole, relazioni amorose o delle relazioni familiari, questa politica che ragiona dei comportamenti sessuali extrafamiliare delle persone che ricoprono istituzioni pubbliche, no? È dall'estate scorsa che la nostra politica è attraversata, assieme a tante altre cose, da dibattiti pubblici di questioni che eravamo abituati a considerare come questioni private, discutibili o meno, ma sono diventate parte dell'agenda pubblica, motivo di dimissione, motivo di conflitto politico. Che significato ha questo? Cioè, perché questa sfera intima ritorna ad essere così importante dal punto di vista delle agende pubbliche? Che cosa significa questo? Cioè, che trasformazione sta avvenendo anche all'interno delle relazioni tra le famiglie, le persone che vivono all'interno di una relazione familiare? Un'ulteriore dimensione che riporta, che ridà forza al significato sociale, non solo privato, delle famiglie, è data, a mio parere, dall'arrivo di famiglie, di tante famiglie immigrate, che vengono da contesti istituzionali e culturali dove, va bene, c'è una grande differenza, perché in Italia abbiamo immigrati che vengono da 190 paesi e casi, quindi non possiamo fare di ogni erba, e quindi ci sono situazioni molto diverse. Però tra queste tante situazioni diverse è indubbio che noi ci troviamo di fronte anche all'ingresso in Italia di persone che hanno rappresentazioni della famiglia molto più hard, molto più forte, molto più rilevante dal punto di vista sociale che dal punto di vista del benessere individuale, che dal punto di vista della libertà personale, e noi dobbiamo fare i conti con questa realtà che sta diventando numericamente rilevante nei nostri contesti, che si confrontano anche con i nostri servizi, con le nostre realtà. E quindi c'è in qualche modo, come dire, una modificarsi che ha delle ragioni diverse, ha delle origini diverse. Diceva la Gallina prima che, come dire, che noi diciamo è complesso affrontare, perché sono, non sono linee chiare, non sono trasformazioni che vengono avanti in maniera casuale, da A si passa B, da B si passa C. Abbiamo delle trasformazioni che hanno origini diverse, che si intrecciano in maniera diversa, perché voi capite che tra la rappresentazione della famiglia istituzionale di un gruppo ganese che viene qui e quella di una rinnovata attenzione alla famiglia, di nuove coppie e così via, c'è una grande differenza. Però sociologicamente dobbiamo essere attenti a osservare, come dire, quel qualcosa di comune che in ogni modo sta cambiando il quadro, e che cambiando il quadro cambia anche le nostre modalità, secondo me, di costruire le risposte, perché cambiano le domande che vengono rivolte evidentemente ai servizi e alla società. Questo rafforzamento, diciamo, delle famiglie come istituzione è, e questo sotto gli occhi di tutti, è chiaro che non solo è magmatico e ancora dell'ordine dell'emergente, ma convive con tutta quella realtà che siamo più soliti tirare in ballo, cioè con delle forti debolezze dei patti familiari, dei patti coniugali, con l'aumento delle separazioni, con la richiesta di divorzi brevi, con realtà di una fragilità delle relazioni familiari, sono le cose di cui siamo più soliti ragionare. Quindi diventa ancora più difficile per noi interpretare bene i processi, perché dobbiamo, come dire, andare di fronte alla realtà non dando per scontato alcune rappresentazioni che ci siamo costruite in testa e leggendo la realtà sulla base di un pregresso che abbiamo accumulato, ma dobbiamo proprio sforzarci di vedere il nuovo che germoglia e quindi di abituarci anche a letture dell'ordine del differenziato e dell'ambivalente. Primo nodo. Secondo nodo di riflessione che vi propongo. È quello che io chiamo la famiglia come luogo dei diritti responsabili. Cosa vuol dire famiglia come luogo dei diritti responsabili? Anche qui partiamo da una rappresentazione ormai consolidata, la richiamavo prima, cioè la famiglia nella nostra contemporaneità è pensata come un contesto, dicevo prima, che rende possibile e permette la valorizzazione delle singole persone, che riconosce i diritti individuali come diritti di libertà, e la famiglia è luogo di costruzione della comunanza, ma è luogo in cui i diritti individuali in qualche misura vengono prima della comunanza. E questo pensare ai diritti, come dire, alla famiglia come luogo che salvaguarda in via di principio i diritti individuali, vale per gli adulti, vale per gli uomini e per le donne, per i mariti e per le mogli, e in questi anni tutti ci siamo abituati a pensare alla prospettiva dei diritti individuali anche per l'infanzia. Io credo che qui sfondare una porta aperta, perché fa parte delle rappresentazioni di questi ultimi decenni, almeno dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia in qua. Che cosa vuol dire parlare dell'infanzia come portatrice di diritti individuali? È assolutamente, credo, chiaro a tutti voi che siete qua dentro. E è la prospettiva, appunto, della Convenzione internazionale di pensare il bambino come persona che certo si sta formando, ma non solo come figlio di, no? Ma come persona in sé, con una sua dignità e una sua specificità. Questa prospettiva è una prospettiva che è stata, a mio parere, molto importante per la trasformazione dei servizi, per la trasformazione della scuola, per la trasformazione della pedagogia, ci ha permesso appunto di riconoscere la dignità dell'infanzia in sé e non solo nella prospettiva del futuro adulto, ha portato ad evidenziare la potenzialità dei bambini fin dal momento della nascita, a volte si dice anche prima, abbandonando la visione del bambino come un contenitore vuoto o come una spugna che va plasmata, un'argilla che va plasmata dall'adulto, e quindi ha portato anche a una trasformazione di quelle che sono, diciamo, le pedagogie, le modalità di insegnamento e apprendimento. Ha permesso, in larga misura, proprio di avviare delle azioni di miglioramento delle condizioni di vita, considerando questo compito non come un compito solo della famiglia, ma come un compito dell'intera società. Il bambino ha una sua dignità, un suo riconoscimento al di là dell'essere parte della famiglia. Più in generale, per bambini e per adulti, questa prospettiva dei diritti individuali ha orientato al riconoscimento delle pari opportunità, al diritto di essere considerati come soggetti, appunto, portatori di diritti umani, in quanto soggetti appartenenti all'umanità, e quindi diritti di cui si è titolari indipendentemente dalle specifiche caratteristiche. Questo è noto. È anche noto che questa prospettiva, assieme a tutte le ricchezze a cui ho accennato in maniera molto sintetica, ha portato con sé anche un sacco di problematiche, un sacco di rischi, un sacco di difficoltà. Ha portato quello che anche ormai siamo abituati a riconoscere come eccesso di individualismo, come attenzione all'io piuttosto che alla relazione, no? Parlava Garavini, introduceva questo concetto, no, di attenzione alla relazione. In realtà, anche nella famiglia, pur parlando di relazioni, questa enfasi sull'io ha proprio spesso accentuato la difficoltà di costruire la relazione, perché in primis c'era sempre la libertà del soggetto, il suo bisogno, la sua spinta all'autorealizzazione, la spinta alla propria, al proprio personale empowerment. E questo ha portato con sé ovviamente anche il rischio della chiusura, il rischio della solitudine. A me viene sempre da pensare che il rischio più grosso è rappresentato, continua ad essere rappresentato, dalla, in qualche modo, dalla diminuzione di un bene importante che tiene sulle relazioni e tiene sulla società, che è la fiducia reciproca. Voglio dire, l'attenzione all'individuo, alla centralità del soggetto, al proprio bisogno personale, al fatto anche l'idea dell'empowering, dell'activity, a cui siamo abituati a ragionare oggi, è la parola chiave per cui servire. Ogni soggetto deve essere lui al centro delle decisioni, deve scegliere come deve essere trattato. Se tu sei un paziente malato, ti sei chiamato a scegliere, a firmare, a dare il consenso informato, cioè c'è questa accentuazione per cui riporta tutto al sé. E io non mi, quindi questo può provocare, non necessariamente provoca per fortuna, una caduta di fiducia nell'altro. E questo si è visto benissimo all'interno della scuola, per esempio, nelle relazioni delle famiglie con la scuola, ma lo si vede anche all'interno dei servizi, per cui io devo sempre verificare se quello che l'altro fa è corretto, ma se noi tiriamo molto la corda, questa esasperazione delle activity, no? Mette a rischio la fiducia. Io ho bisogno, come paziente, di fidarmi del medico che mi cura, non di controllare se lui è capace di farlo. Ho bisogno di sapere che lui è competente, non devo decidere io se è corretto che mi faccia un'operazione piuttosto che un'altra. E quindi, come dire, questa attenzione al soggetto, secondo me, ha creato molte problematiche, molte difficoltà in questa riproduzione della fiducia anche all'interno della famiglia. A mio parere però non siamo fermi qua, cioè, voglio dire, questi rischi dell'individualismo, queste difficoltà non sono però una secca nella quale noi ci siamo infilati partendo da buoni principi, perché a mio parere c'è già qualcosa anche qui che sta germogliando, che si sta muovendo. Quando parlo di diritti responsabili, io parlo di una prospettiva che in qualche modo si sforza, cerca di coniugare il rispetto della dignità e della libertà personale con la fiducia nell'altro, con la costruzione e il riconoscimento dell'altro, con l'assunzione di responsabilità reciproche, con l'assunzione in qualche modo della cura dell'altro come qualcosa che non è soltanto un delegare all'altro, trasformare l'altro in un soggetto passivo che si affida alle mie cure, ma parlare di responsabile significa proprio fare perno sulla reciprocità e in qualche modo su questo legame rende compatibili le dignità delle persone in relazione. Cioè, vuol dire sostanzialmente un riconoscimento, se parlo sociologicamente, della natura sociale dei diritti, cioè il mio diritto vive in maniera fondativa all'interno di una relazione che comporti il reciproco riconoscimento, un riconoscimento dell'altro, ma un riconoscimento che si fonda anche sul fatto che l'altro mi sta riconoscendo. E questo è importante anche all'interno della famiglia, fra gli adulti, fra i genitori, perché a mio parere si può permettere di in qualche modo superare una logica puramente rivendicazionista e di negoziazione degli interessi. Cioè, voglio dire, io, come diceva chi mi ha presentato, vengo da lontano, da tanti anni, e ho vissuto in prima persona l'esperienza, no, della lotta per la parità di genere, e per la parità uomo-donna, per l'equa distribuzione dei carichi all'interno della famiglia. Quindi me la sento tutta dentro questa storia. Mi chiedo però quanto questa storia debba continuare a essere, in misura molto forte, una logica di negoziazione, una logica di rivendicazione basata sugli interessi differenziati e non come un lavoro in qualche modo di costruzione comune della relazione, voglio dire, che tenga conto della diversità, che tenga conto della specificità, che non porti a oppressione degli uni sugli altri, ma che veda in questa diversità anche, diciamo, la possibilità di non sentirsi sempre fregati se uno fa qualcosa in più rispetto all'altro. Questa logica in qualche modo rivendicazionista, di negoziazione, è una logica che alla lunga non ci libera, credo, no? Perché è molto importante che presieda, no, al riconoscimento delle reciprocità, ma bisogna fare un passo in avanti, e credo che in tanti contesti si stia provando a fare, cioè con questa logica di accettare che la cura dell'altro, il dono, non siano siano le stesse elemento di realizzazione personale, sia se stesso elemento di gratificazione e di costruzione, no? Quindi non c'è solo un mio interesse a liberare un mio spazio diverso dall'altro, ma è lo stare insieme, è anche il prendersi cura dell'altro, è quella che noi rivendichiamo oggi per il terzo settore, cioè la logica del dono, che era proprio della famiglia, ma viene in maniera nuova, non come subordinazione degli uni rispetto agli altri, ma deve ritornare ad essere una moneta valida al di là della negoziazione della parità. In questa prospettiva, ormai finisco, in questa prospettiva io dico una cosa che, poi mi criticherete, ma questo mi sembra giusto. In questa prospettiva io credo che il benessere del bambino non può essere l'unico metro con cui, o metro principale con cui valutare la bontà dell'educatore. Vuol dire, a me sembra importante, tenuto conto di queste considerazioni generali, che sì, il bambino rimanga al centro dell'attenzione degli adulti, ma lo posso dire, sia messo un po' meno al centro, sia un po' meno il tiranno della famiglia, ma sia la persona che viene ascoltata, che è riconosciuta pienamente, che non viene oppressa, ma che è parte significativa della relazione, a cui vengono chieste delle cose significative. È un bambino che non solo viene tutelato, che primariamente viene tutelato, qui ovviamente dipende anche dall'età, dall'esperienza, un bambino in prima fase di adozione è chiaro che ha bisogno di una tutela di un altro, ma è un bambino che deve essere sfidato, è quello che può dare, consapevoli che è attraverso la sfida, anche assieme alla tutela, che quella persona può innalzare la propria competenza, la propria capacità. Quindi in qualche modo c'è una responsabilità dell'adulto, ma ci deve essere anche un riconoscimento della responsabilità del figlio come parte della relazione, a dare per quanto è possibile il suo contributo alla costruzione dell'insieme, dare le risposte all'insieme dei bisogni. Quindi il benessere, come dire, è chiaro che la parola benessere la possiamo stiracchiare, no? E ci mettiamo dentro tutto, per cui non si può più ragionare su questo. Però se prevedete, intendiamo, no, questo clima buono, clima positivo, farlo star bene, superare tutte le difficoltà, evitare qualsiasi sofferenza nell'immediato più possibile, ecco, questo qui io mi chiedo se oggi fa veramente il benessere futuro della persona. Io ho visto l'altra sera, ho rivisto un film del 2005 che hanno realizzato le letture in televisione, che è Ray Charles, il grande suonatore, che diventa cieco all'età di 7 anni. Non auguriamo a nessuno di diventare cieco, ma lì è importante la figura della madre, la figura della madre che certo mira al benessere di quel bambino e fa tutto quello che può fare perché il bambino cresca in maniera adeguata, ma non gli diventa nessuna sofferenza se questo può permettere al bambino di diventare capace di muoversi da solo. C'è una scena bellissima, il bambino è in casa, la madre è lì, però la madre non si muove, lascia che il bambino esplori fino a trovare la soluzione al problema. Il bambino che alla fine dice: lo so che sei lì e che non mi hai aiutato, ma vuol dire, capisce che questo è in qualche modo la costruzione di una competenza. Dico cose scontate, se volete, però l'attenzione che si ha proprio a questa idea del benessere, questa idea della tutela, questa idea del buon clima, il non accettare la sfida, la sofferenza, chiediamoci, ecco, con quale metro va usato e in quale misura. Ultimo nodo posto, ho messo l'orologio e poi non ho guardato esattamente il tempo, succede sempre. Allora, il terzo nodo, questo ve lo consegno e sarà poi lavoro, ed è la consapevolezza che la famiglia cresce in un mondo plurale. È assolutamente ovvio. Per me che sono sociologa non è una novità neanche dal punto di vista dei secoli, nel senso che il pluralismo culturale nasce con la modernità. Qui quando io vado a leggere i classici dell'Ottocento mi dicono la società è complessa, è articolata, è plurale, non c'è più un'unità unica perché è chiusa, come dire, la fase della società sacra, no? Che ha al suo centro la religione, poi c'è l'esplosione, no? Dei valori e degli orientamenti. Quindi, come dire, è una fantasia quella che noi anni 2000 veniamo da una società omogenea e compatta, e quello che dobbiamo essere bravi a fare è capire che tipo di pluralismo ci tocca in sorte oggi, con che tipo di pluralismo noi dobbiamo fare i conti. Ed è un pluralismo che ancora una volta è complicato da tanti processi che sono di natura differente. Tutti noi che siamo qui dentro, quando parliamo di pluralismo, credo la pubblica opinione quando parla di pluralismo nella società contemporanea fa riferimento alle migrazioni. La presenza delle migrazioni è quella che in qualche modo ha fatto esplodere nella realtà italiana questa attenzione al pluralismo. Le migrazioni sono affrontate da tanti punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista delle diversità culturali, dei mondi culturali, e allora si ragiona: ma come facciamo? E questa attenzione alle diversità culturali ha fatto riflettere, per esempio, e non entro nel merito perché è stato affrontato da, ha fatto affrontare anche le adozioni internazionali, non più solo come una questione di costruzione della famiglia, della relazione genitoriale, ma anche come luogo di incontro di culture diverse, di appartenenze diverse. Quindi ha trasformato, quindi sono le migrazioni in qualche modo si hanno richiesto attraverso la fisicità dei corpi di confrontarci con la diversità culturale, ma la diversità esiste ed è diventata, io dico, c'è un pluralismo plurale, è diventata ancora più estesa indipendentemente dalle migrazioni, perché tutti noi stiamo vivendo in contesti territoriali specifici, ma è ovvio, vivendo all'interno di interdipendenze accettate o non accettate, ma reali, sia fisiche, i movimenti, la mobilità economica, sia virtuali, le tecnologie, il mondo di avatar, scatente Pandora, cioè, voglio dire, è fatto di realtà plurali comunque. In Italia dobbiamo stare attenti, secondo me, perché a questa mixità di nuovo genere, migrazioni e tecnologie, si accompagna il riemergere di un pluralismo culturale che pensavamo in qualche modo ricomposto, perché è riemerso il localismo delle culture locali, i dialetti, le varie tradizioni locali che erano state ricomposte, si era tentato di ricomporre nella unità nazionale, ma riemergono con forza anche le conflittualità valoriali. Voi pensate a tutto il dibattito di questi anni sui diritti antropologici, sulla morte, sulla vita, sul significato del fare figli, eccetera, eccetera, sull'aborto, dove, come dire, vengono in rilievo le posizioni religiose, in primo luogo, ma anche valoriali, che in qualche modo avevamo relegato un po' nella sfera privata. L'agenda pubblica si è riempita di un pluralismo valoriale e di tematiche che hanno a che fare con i significati ultimi della vita. Quindi voi vedete che questo pluralismo è un pluralismo plurale, cioè in cui noi abbiamo varie fonti, no? E questo qui certamente si riverbera sulla famiglia, che parte di questo contesto è coinvolto comunque in una esperienza di pluralismo. Certamente le persone che sono in un'adozione internazionale, ma chiunque ha figli inseriti nelle nostre scuole, non è, come dire, solo una questione di mente, è una questione di pratica quotidiana. Nelle nostre terre, se tu hai dei figli e vai a scuola, devi affrontare la problematica della presenza di persone, di ragazzi e di confronto con ragazzi che vengono da altre realtà, da altri contesti, con altri modi di essere, con altri linguaggi. Chi ha figli, e dico anche chi non ha figli, certamente non può sfuggire all'interrogativo su a quale futuro andiamo a formare le nuove generazioni, qual è l'identità, preferisco dire a quale appartenenza formiamo queste generazioni, cosa significa formare l'appartenenza in un contesto in cui locale, globale, religioso, eccetera, eccetera, genera, no, un pluralismo di riferimenti possibili. All'introduzione stamattina la Gravini diceva: mancano i punti di riferimento. Io non sono così convinta che manchino i punti di riferimento. Io penso che abbiamo tanti punti di riferimento, abbiamo tante appartenenze, che la nostra abilità, la nostra competenza, diciamo la nostra sfida di adulti, non solo adulti, sia quella di costruire dei buoni equilibri tra le varie appartenenze. Quindi, come dire, abbiamo bisogno di capire come selezionare in qualche modo a quale riferimento e con quale continuità noi costruiamo la nostra visione a un riferimento, no? Perché è chiaro che sembra che ci sia evanescenza, che non ci siano più riferimenti quando sono tanti, e i giovani in modo particolare, ma non solo, perché è anche degli adulti, lo vediamo ogni giorno nella vita politica, passano da un riferimento all'altro, no? Passano e sembra diventare indifferente, no? Ma in realtà il nostro contesto ha un problema di fare i conti con plurimi riferimenti. Questa è la sfida dell'educazione, questa quindi è la sfida anche della famiglia come contesto di educazione, ma anche come contesto di costruzione della convivenza di giovani e adulti. Quindi qui è un problema, diciamo, di lavoro insieme, è un problema di accendere il riflettore su questa dimensione, non accontentarti di dire mancano i riferimenti. Non è vero, cioè bisogna che ci ragioniamo e che vediamo, li mettiamo a confronto, e questo chiede proprio la capacità di decidere, la capacità di scegliere. La dobbiamo chiedere a noi, ma dobbiamo chiedere fin da subito anche ai ragazzi. Cioè non possiamo dire, gli mettiamo davanti tutte le scelte, poi vedranno, poi faranno. Dobbiamo rendere loro consapevoli fin da bambini che non da soli, ma affrontano questo pluralismo di riferimenti possibili che non sono indifferenti. Non c'è relativismo, eh? O meglio dire, possiamo assumere una prospettiva relativista, ma dove ci porta questa? Quindi è una grande sfida che ovviamente la famiglia non può svolgere, non può affrontare da sola, questa qui, ma è veramente normale che non sia possibile dare una risposta soltanto all'interno o della scuola o della famiglia. Cioè, qui è il problema, come dire, della costruzione della convivenza, della costruzione delle nuove persone, e quindi è un problema comune, è un problema di tutti i contesti, è un problema dei servizi che accompagnano le famiglie, che accompagnano le scuole, che accompagnano l'ingresso dei bambini nelle scuole. Qui si faceva riferimento prevalentemente ai, come dire, ai servizi formali che in qualche modo devono accompagnare la famiglia, cioè ai luoghi formali del supporto, e voi che siete qui in larga misura siete rappresentanti di questo mondo, però ci sono anche le associazioni. Io credo che per quanto riguarda la famiglia, per quanto riguarda le famiglie, se questo è il quadro, sia certamente importante le strutture sociali, sono importanti i servizi, siano importanti le scuole, siano importanti tutto quello che noi riusciamo a mettere in piedi a sostegno delle famiglie, dei genitori, ma che siano importanti anche i luoghi informali della città, cioè anche gli spazi della città, gli spazi del vivere urbano, perché ho l'impressione che molti dei temi dai quali sono sfidati, questo incontro di plurali riferimenti, questa problematica della ricostruzione della fiducia ha bisogno di tempi non strutturati, immediatamente brevi, no? Di elaborazione dei legami. Al fondo io credo c'è stato un problema di ricostruzione dei legami sociali, non la ricostruzione delle singole persone, la ricostruzione dei legami sociali rispettosi della dignità individuale. E questo ha bisogno, accanto al formale, dell'informale, ha bisogno dei luoghi di incontro, ha bisogno che la città dia luoghi di incontro in cui le persone si possono parlare, in cui si possono riconoscere, in cui senza un obbligo di rendimento dall'oggi al domani abbiano modo di mettere in comune i loro problemi. Grazie.